storiedigio.it e la storia continua. Le cascine di San Siro. La cascina Bolla in via Paris Bordone 9 e la cascina 1-4. Adulterazioni. Il progresso culinario in Europa. L'anemia della terra. Lo zar a tavola. www.redigio.it e la storia continua. Le cascine di San Siro. La cascina Bolla in via Paris Bordone 9 e la cascina 1-4. Nel 1400 la cascina Bolla è ricordata come osteria, situata circa nell'area dell'attuale via Paris Bordone al numero 9, allora a breve distanza dal corso dell'Olona, e si presentava con un porticato con archi a sesto acuto e a piano superiore finestrelle, archi acute con cotti. Aveva una torretta affrescata con un volo d'uccelli, appartenente alla famiglia Caimi. Modifiche successive furono apportate da un proprietario successivo, un certo Arrigoni. Probabilmente fu danneggiata dal terremoto del 1473, quando era ancora proprietà Caimi, che la cedettero nel 1478 ai De Bolli, che l'abitarono fino al 1642. E sebbene ci siano notizie che assicurano che il celebre giureconsulto Giuseppe Bolla l'acquistò nel 1496. Sulle piante topografiche del 1500 era chiamata La Bolla, tipo La Bolla, e il complesso, oltre alla cascina, comprendeva una villa medievale e un oratorio, prima dedicato a Santa Maria Nascente, quindi a San Gaetano alla Bolla, riferente alla chiesa di San Siro. Nel 1567 abitava una sola famiglia, registrata nella parrocchia di San Martino al Corpo. Tutta l'area passò ai Visconti di Modrone, che rimasero proprietari fino alla fine del 1800. E l'ingegner Camillo Rovizzani e il geometra romano Pagnotti, nel 1983, dopo studi e indagini, affermarono che la villa dei Bolli fosse quella abitata da Leonardo mentre lavorava a Santa Maria delle Grazie e fosse collegata con il castello Sforzesco per mezzo di un camminamento sotterraneo, logicamente segreto. Dissero che Leonardo vi possedesse una vigna, ma vi sono notizie controverse. Pare inoltre che fosse una delle mete preferite da Gian Galeazzo Visconti durante le sue cavalcate. Nel 1912 era in dubbio la sua sopravvivenza, perché il Comune di Milano, dovendo tracciare un nuovo piano regolatore, avrebbe dovuto abbatterla. I proprietari si opposero, chiedendo di modificare il piano, e nel 1925 il Comune acquistò la casa e un pezzo di prato, con l'evidente intenzione di demolire tutto, perché nel 1929 chiese alla Sovrintendenza dei Monumenti il permesso di abbattere almeno la parte dell'edificio che sarebbe finito sulla nuova via Ravizza per edificare una scuola. Nel 1933 la cascina passò all'Opera Nazionale Balilla, ONB, per costruirvi la casa dei Balilla, mai realizzata. Fu poi acquistata dalla Gioventù Italiana del Litorio, GIL. Tra il 1934 e il 1939 venne letteralmente smantellata poco alla volta e fu asportato di tutto. Fu recintata tanto per salvare qualcosa, ma rubarono anche la recinzione. E nel 1945 la GIL propose al comune di riprendersi quanto rimasto, ma niente si mosse fino ai bombardamenti del 41, quando fu danneggiata. Quello che è rimasto della vecchia cascina, ovvero la sagoma del castelletto tardo gotico, che ricorda un casino di caccia, è stato restaurato e incorporato in una villa moderna. Ed è difficile da vedere perché è nascosto da alti pioppi e da una muraglia. Spostata leggermente a nord della cascina Bolla, c'è anche la più piccola cascina Bolletta. Cascine milanesi. La cascina Sarimano o Soramano o Soriman o San Roman e la cascina 1-6. Si trovava tra le scuderie del trotto di via Arar e il complesso Don Gnocchi in via Cape Celatro. Una strada di campagna la collegava con la cascina Caccialepore. Accanto alla cascina nasceva il fontanile Restocco, uno dei più importanti corsi d'acqua della zona. Aveva una testa imponente, con due sorgenti principali, e le acque confluivano poi in un solo alveo, e dopo aver lambrito Cascina Molinazzo, l'antica San Jacopo di Ristoccano, nei pressi dell'attuale Piazza Siena, raggiungeva il comprensorio di Villa Restocco, ora occupata dal piccolo cotolengo Don Orione, che è in viale Caterina da Forlì, piazza Tripoli. La cascina Maiera, o cascina Maiera, in via Pinerolo. La cascina 1-6. Questa cascina era già stata segnalata nella carta del Clariccio del 1659. Si trovava in via Pinerolo ed è stata demolita alla fine degli anni 50 per costruire il quartiere residenziale tra le vie Pinerolo e via Tesio. È una cascina molto ampia, vi si accedeva tramite un androne completamente selciato a rissada. Appena entrati c'era la casa padronale, poi in centro al cortile c'era l'aia per l'essiccazione dei cereali e tutti intorno i fabbricati rustici, le case dei contadini, le stalle, i portici e le rimesse. La cascina Maiera era di proprietà di Rosa Scolari e i suoi affittuari sono stati i signori Gatti che l'hanno tenuta fino alla sua demolizione. Noi la ricordiamo come una cascina bella, tenuta in ordine, pitturata interamente di un giallo caldo, con i pilastri e le cornici delle porte e delle finestre intonacate in bianco. Vicino alla cascina sorgeva un fontanile molto grande e importante, il fontanile Restocco. Il terreno di sua pertinenza era situato a nord della via Arar e ammontava circa 500 pertiche, 38 ettari circa. Era irrigato in parte con il fontanile Cagnola e soprattutto dal fontanile Maiera, che aveva la sorgente poco più a nord di Figino. Cascine milanesi. La cascina Caccialepore o cascina Caccialegura, la 1-7. È una cascina molto antica, documentata nel XVI secolo. E il toponimo parla chiaro, caccia alla lepre, tanto per capire che si trovava in aperta campagna fino al 1930 e poi è stata abbattuta per costruire case popolari e l'omonima via Caccialepore. La cascina apparteneva all'omonima famiglia i cui fratelli Maderno e Martino nel 1337, fondarono in città l'ospedale di Santa Caterina. Nel primo dopoguerra le sue ortaglie erano irrigate dai fontanili Cattabrega e Restocco. Fino al 1955, in via Osoppo, angolo via Frassinetti, si poteva ancora vedere la cascina Papola, una dipendenza della Caccialegora. Adesso si possono intravedere ancora solo i portici della stalla ristrutturati. Era di proprietà della famiglia Dubini, prima agricoltori, poi cavatori e costruttori. E anche questa puntata è finita. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Adulterazioni. È un tema importante questo, che dovrebbe richiamare la seria attenzione delle autorità municipali a tutela della pubblica igiene, specialmente nelle classi non abbienti, le quali sono costrette a fornirsi al minuto delle derrate alimentari. Nelle principali città d'Italia sono istituiti uffici di igiene, i quali procedono sovente al sequestro di derrate alimentari o guaste o adulterate. A Torino, ad esempio, ne sono scorsi molti giorni che in quell'ufficio di igiene faceva sequestrare 2.300 litri di vino di pessima qualità e come tale nocivo alla salute. Da noi in molti luoghi è in vendita vino, il quale a quei disgraziati che lo bevono per corroborare le loro forze, di cui hanno bisogno per il lavoro giornaliero, cagiona non di rado disturbi nel ventricolo, infiammazioni, eccetera, e dopo un uso continuato è anche causa di serie malattie. Da noi talora viene messo in vendita pane che rompe i denti, burro che all'azione del fuoco si indurisce invece che liquefarsi, caffè di cui Vaghiotto è il leggendario compagno di Sant'Antonio. Nell'interesse dei nostri ascoltatori vogliamo oggi loro indicare le sostanze che di solito servono alla falsificazione e i mezzi d'altronde molto pratici con i quali si possono capire le alterazioni. E le togliamo da una pubblicazione parigina del 1880. Il burro si falsifica per mezzo di creta, di polvere finissima tolta dalla radice di patate, di farina e di sego. Per vedere dunque se il burro è adulterato, è d'uopo farlo fondere in un bagnomaria con una quantità d'acqua corrispondente a 10 volte il peso del burro che si vuol fondere. Quando le materie siano rimaste al fondo col caseum, dissolvendo quest'ultimo per mezzo dell'ammoniaca, si potrà riuscire a conoscere quali sono le materie con le quali si è alterato il butirro. Il caffè in grani è falsificato per mezzo di cicoria, pur essendo in grani, e si scopre facilmente l'inganno facendolo macerare il caffè sospetto. Nell'acqua i granuli di cicoria si stemperano e si disgregano. Il pane è alterato con allume, con solfato di zinco, con creta, con terra, per la formazione delle pipe, con borace, con gesso, con polvere d'alabastro, con fecole di patate e con farine diverse. L'adulterazione si riconosce facendo macerare 100 grammi di pane per 48 ore nell'acqua distillata. Si spreme, poscia con gran cura la materia e fatta lessicare completamente, si opera su di esse con quei reagenti che sono suggeriti a seconda delle frodi. Lo zucchero bianco è alterato col mezzo della creta, del gesso, di sabbia o di fecola. E la falsificazione si conosce facendo sciogliere lo zucchero in un bicchiere di acqua. Si vedranno le materie eterogenee depositarsi in fondo al recipiente. Il pepe è alterato per mezzo di fecola grigia, di semi di canape, di foglie di lauro rosa e di terra imputridita. E per scoprire l'alterazione bisogna fare una infusione di pepe nell'acqua distillata e poi lasciarla per qualche tempo a riposo. Si ottengono a questo modo diversi precipitati sovrapposti gli uni agli altri, a guisa che si possono tutti separatamente analizzarsi. Lo zucchero non raffinato o rottame è alterato per mezzo dello zucchero di latte, di terra, di sabbia, di fecola e di patate. Si riconosce la falsificazione nell'alcol. Lo zucchero di latte non passerà, resterà insoluto. Oppure si fa sciogliere il rottame in un bicchiere d'acqua. La terra e la sabbia si porteranno tosto al fondo del recipiente. L'acquavite è alterata con allume e con acido solforico, come pure con acqua distillata di lauro rosa. Il cioccolatte è falsificato con fecola, farina e creta. Il grasso è snaturato con patate cotte, con fecola, con polvere di marmo. Gli olii, il latte, gli sciroppi, eccetera, sono falsificati per mezzo di ingredienti vari, più o meno nocivi alla salute. E i formaggi pecorini si falsificano mescolandovi delle patate. E anche questa puntata è finita. www.redigio.it e la storia continua. Thank you. www.radiogio.it e la storia continua. Il progresso culinario in Europa. Chi conosce le classiche scorpacciate degli Achei quando erano nell'assedio di Troia, ben sa di che natura fosse l'arte culinaria ai tempi omerici. E per richiamare un esempio solo, narra il poeta sovrano come il re dei Prodi, Agamennone, scegliendone nell'armento un toro quinquenne e dopodiché, incurvato nell'ara, la vittima e il collo lo scannarono e poi eccetera. Così l'appetitosa descrizione della cottura di un bue, fatta sui lidi arenosi delle Troade dai Prodi argivi, ed ora si veda di rimpatto, dice l'Eco del Litorale, un giornale, come debba suonare l'Iliade tradotta nel volgare linguaggio delle gazzette secondo la pratica odierna. La scena è a Monaco di Baviera, dove giorni sono, 150 anni fa, c'era la festa del tiro a segno, a cui erano accorsi un nugolo di bersaglieri della Germania e dell'Austria. Dunque, dicono i fogli, a quella festa fu demolito un bue intero, cotto d'un tratto. L'arrostimento cominciò il 27 di luglio alle 8 e consisteva l'apparato in un castello cassone di latta, alto all'incirca 3 metri, aperto da un lato. In due pareti di riscontro veniva infilato lo spiedo dal peso di 2 quintali, robusto a segno da poter sostenere quella gran massa di carne. Erano stati levati al bue testa e stinchi e per agevolare la cottura si teneva largamente aperto il ventre sparato. Sotto l'animale c'era un canaletto che raccoglieva il grasso, il quale poi per via di un tubo ricondotto in alto colava di bel nuovo a inumidire e condire l'arrosto. Ai due fianchi circa 70 cm più in basso, si bruciava del carbone di legno con riguardo di mantenere il calore uniforme e il colosso, menato da una locomobile a vapore, con un intervallo di 37 secondi, girava una volta intorno al suo asse. Alle 3 ore dopo mezzodì il bue già appariva arrosolato a dovere, senza il minimo odore di bruciaticcio. Non pertanto la cottura fu proseguita fino alle 4:30, perdurando sempre all'intorno un bel numero di spettatori. E la prima porzione fu passata al reale cavallerizzo Conte Holstein. La carne si trovò essere morbida e delicata, la cottura a punto, a piena soddisfazione di tutti. Più ore ci vollero facendo le parti e contentare gli amatori che pagavano la porzione a 25 soldi austriaci, mentre suonava una banda e si beveva lo Schulzenbier. Trinciava il signor Rassi, socio dell'imprenditore, e fu un lavoro non tanto facile, ma abbastanza remunerato, da che i soli biglietti d'ingresso a 40 centesimi di marco, fruttarono una bella sommetta. Da 30 a 40 libbre di sale sono state impiegate per salare il manzo. E anche questa puntata è finita. www.redigio.it e la storia continua. www.storiedigio.it e la storia continua. L'anemia della terra. Come il sangue è la vita dell'uomo, così l'acqua è la vita del nostro pianeta. Se non vi fosse più acqua sulla Terra, che farebbe l'umanità? Quali prodotti darebbe più il suolo? E privi di prodotti alimentari, come potrebbero vivere gli uomini e gli animali? Eppure a questo si giungerà. Quando? Ma facciamo qualche calcolo. L'età della Terra è calcolata da alcuni a 500 milioni di anni, da altri 100 e da altri ancora 10 milioni. Ma nessuno ne calcola l'età in un numero minore, sapendo attraverso i quali cataclismi dovessero passare. Altri pianeti subiscono le stesse trasformazioni. E la ragione per la quale altri pianeti differiscono tanto dalla Terra si è che essi sono più o meno avanzati di lei nella durata della loro esistenza. La Terra si deve raffreddare. Newton scoprì, perché benché non potesse dirne la ragione, che la Terra perderebbe a poco tutta l'umidità e diventerebbe perfettamente asciutta. Da quell'epoca fu trovato che Newton aveva ragione. Nel raffreddarsi, la Terra diventerà porosa e vi si formeranno all'interno grandi cavità che assorbiranno l'acqua. Credersi che tale processo abbia già cominciato a funzionare, in quanto che è provato che l'acqua diminuisce annualmente in proporzione dello spessore di un foglio di carta all'anno, il che, continuando per 6 milioni di anni, la farebbe sprofondare a un miglio al di sotto del livello attuale e ne farebbe sparire così ogni traccia, lasciando perfettamente secca la Terra in poco più di 15 milioni di anni. E che cosa berranno dunque i nostri posteri? I nostri ascoltatori hanno comunque il tempo a pensarci e a rispondere al quesito. E anche questa puntata è finita. www.redigio.it e la storia continua. Thank you. www.radiogio.it e la storia continua. Lo zar a tavola. In una corrispondenza da Pietroburgo troviamo fatto cenno di una dote dello zar, della quale finora nessuno ebbe mai a parlare. Alessandro III è un mangiatore di prima forza, un mangiatore che passa volentieri sempre le sue 5-6 ore a tavola. Siccome poi l'augusto personaggio trova che a tavola è un'occupazione grave, la più grave che egli si abbia, così egli si assiede al desco sempre in uniforme di gala, circondato da un suolo di cortigiani e di generali, da tavola pure carichi d'oro e di decorazioni. Per farvi un'idea della forza manducatoria del signore di tutte le Russie, vi dirò in breve che, in che consiste ordinariamente un suo pranzo. Alessandro III è panslavista, anche a tavola, e quindi preferisce i cibi nazionali russi, come in genere nel suo tenore di vita si tiene alle antiche usanze moscovite. Come prefazione al pranzo figura sempre a tavola imperiale la nazionale zakuska, una bagnatella di vivanda che consiste solo in caviale, aringhe, salmone affumicate, sardelle, oca affumicata, salsicciotti, formaggio, pane e burro. A questo po' di roba certe volte si aggiungono delle rape impregnate d'acqua vite, cibo scandinavo importato dalla zarina, e diversi elementi della zakuska che stanno su lastre d'oro poste su piccoli tavolini disposti intorno alla sala da pranzo. I convitati si avvicinano a questi buffet in miniatura, fanno un miscuglio delle diverse sostanze e si formano a loro gusto la zakuska. Fatta la digestione di questo piccolo antipasto, il monarca prende posto alla tavola da pranzo. La zuppa tosto viene servita. Molte volte è zuppa di sterlet, un pesce del Volga preparato con droghe. Lo zar però preferisce lo shishi, la quintessenza delle truppe nazionali, il liquido che i russi amano di più, ben inteso, dopo l'acquavite. Fare l'analisi dello shishi non è cosa facile. Io ne la tenterò. In ogni modo si tratta di carne di vitello e d'agnello, tagliata a dadi, mista a una quantità di cipolle, rapi e altri legumi e droghe. Ma lo zar mangia anche volentieri costolette di pollo arrosto, con pane e uova, dette alla porshaski. La carne di maiale è cotta nel latte e condita nella salsa piccante. Pesci preparati in modi più strani, non esclusa la famosa, in Russia, salsa samoidea, un segreto delle cucine imperiali. E anche questa puntata è finita. www.radiogio.it e la storia continua. Uniti e la storia continua.